sempre si colloca al termine di un cammino di discernimento personale, cioè non ha lo scopo dell'accoglienza, per esempio, come fraternità. Le singole persone, ogni separato, è giusto che sia attento a chi vive la sofferenza dei problemi di coppia e la vicinanza a chi sta vivendo la separazione, l'accoglienza, ma come fraternità non ha come scopo questo di prima accoglienza o di accompagnamento come fraternità. Le singole persone sì, ma come fraternità no. La fraternità si propone per quelle persone che hanno già scelto di vivere la fedeltà al sacramento del matrimonio e intendono fare di questa condizione di separazione e fedeltà al sacramento una strada di spiritualità, di crescita, di maturità. Quindi per esempio non è al primo posto quello della consolazione reciproca, per dire del sostegno reciproco, quello della fraternità in ordine alla separazione. Poi è logico che ci si tiene solo un lato, ci si confida, ma non è che ha come scopo quello di consolare per una vita intera, oh poverino, oh poverino, oh poverino, e dopo 10 anni ancora, oh poverino, sei stato... No. Vuol dire che chi ha finito il termine, chi ha finito il periodo del pianto, del lutto, della sofferenza, chiamatelo come volete, e vuole cominciare decisamente un periodo dove quel cammino, quella condizione diventa un percorso di crescita. Ho detto bene? E questo va a rispettare, per esempio, ed essere molto attento a quei servizi che già tante diocesi fanno. E lì dovreste essere impegnati. Tante diocesi cominciano ad avere i servizi di accoglienza dei separati, delle persone che sono in sofferenza matrimoniale. Lì ci si deve impegnare. Ed è giusto rispettarlo questo cammino proprio della diocesi. Però la diocesi, per esempio, non tutte, sono rarissime le diocesi che sono impegnate a fare un cammino di crescita spirituale solo per i separati. La fraternità vuole colmare quel vuoto dando la possibilità a chi vuole e non ha altri riferimenti diocesani di poter crescere nella sua condizione di separato. Va bene? Se ci sono dubbi, dopo potete chiedermi. Andiamo al tema il tema che ci siamo proposti come ultima riflessione di questa mattinata. Separati, fedeli al sacramento, continuità e specificità di una missione. Perché abbiamo voluto porre a tema questo? Un po' perché per tutti gli sposi è indispensabile richiamare la specificità della missione. Specificità della missione che, lasciatemi dire, non è conosciuta. Non è conosciuta. Anche in taluni documenti importanti si finisce per pensare che la missione degli sposi è quella di testimoniare l'amore, di testimoniare la fecondità. Ora, questo non è specifico degli sposi. Anche un matrimonio civile ben fatto e serio testimonia l'amore e testimonia la fecondità. Anche una comunità di suore testimonia l'amore. C'è una specificità. E non mi ricordo più qual numero della famiglia del consorzio, quando parla appunto dell'obiettivo, dello scopo del matrimonio, è quello di custodire, rivelare e comunicare l'amore. Poi precisa quale amore. L'amore di Cristo, di Dio per l'umanità e di Cristo per la Chiesa. Ah, c'è una specifica, una specificazione, è questa che noi dobbiamo verificare. Allora, se noi verifichiamo bene, cogliamo la specificità della missione degli sposi, allora possiamo dire anche che c'è una missione specifica dei separati. Cioè, quando vi separate, non è che al sacramento vengono tagliate le ali e adesso devi fare la gallina. Eri un'aquila, fai la gallina per tutto il tempo della tua vita. Noi siamo chiamati costantemente a vivere dentro la realtà del sacramento del matrimonio e quindi anche dentro la missione. Qual è la missione specifica degli sposi che può continuare con voi? Perché, ripeto, se no vi appiattite sul fatto di desiderare di essere accolti bene dalla Chiesa, dalla parrocchia, dai preti, Magari chiedete qualche servizio particolare, sarebbe bello che un separato fosse nel consiglio pastorale non per testimoniare, vero, quella brutta parola che usano in questa diocesi che non oso nominare, lei rappresenta le famiglie ferite. No, sofferenti. Come famiglie sofferenti? Cos'è? Separato rappresenta le famiglie sofferenti? No, no. Vabbè, ormai si deve essere pronti a tutto. Se io ho ricevuto il sacramento, ci sarà ancora una specificità di missione. E allora cerchiamo di guardarla, sempre nella luce della grazia del sacramento delle nozze. Allora, la prima missione degli sposi è essere testimoni dell'identità, scusate, della bellezza, dell'unità e distinzione del maschile e del femminile. Unità e distinzione nell'amore. Essere testimoni dell'unità, distinzione nell'amore del maschile e del femminile. Sembrerebbe un assurdo, gli sposi, gli separati cosa sono chiamati a fare? Se la loro unità si è rotta, cosa sono chiamati a dire? C'è un particolare importante che i separati possono ancora dire con la vita, con la parola, in ordine maschile e femminile? Oppure i separati fedeli, in ordine a questo discorso della bellezza della creazione uomo-donna, devono unirsi al coro di tutti quelli che dicono: ma come mai che Dio ha fatto l'uomo e la donna? E poi ha detto anche che è una cosa bella. Dovete unirvi al coro di quelli che dicono: ma il matrimonio, bello, ma per un giorno. Oppure unirvi al coro di tutti quelli che dicono: per carità, non sposate, non dica, io ne ho avuto abbastanza di una donna. Basta donne. Con quello che mi ha fatto patire mia moglie, non parlarmi delle donne. Con quello che mi ha fatto patire mio marito, per carità, non voglio sapere di mio marito. Quindi finendo per essere, come dire, finendo per essere luce spenta, quasi dire: ah, giusto, la separazione, siccome tu hai passato questo, allora il progetto di Dio non vale più. Eh no, viva Dio. Voi nella luce dello Spirito Santo avete capito bene che cos'è la bellezza dell'unità uomo-donna, della distinzione. Anzi, le vostre ferite hanno lucidato ancora di più la bellezza di una donna e di un uomo che vivono la pienezza dell'unità e della distinzione. Se io dovessi chiedere a voi mariti come vorresti la tua donna, sapresti indicare veramente come dovrebbe essere la donna? Una donna che vive la sua bellezza. Sapreste indicarmi voi donne benissimo come deve essere un uomo. Allora il separato fedele deve essere il primo che testimonia la bellezza del progetto, anche se io ho fallito, anche se io sono stato ferito. Questo è il punto. Se no, come dire uno: beh, le torte non sono buone. No, le torte non sono buone, non bisogna mangiare le torte. Siccome io non sono capace di fare la torta, è giusto che io dica che le torte non sono buone. Siccome il mio matrimonio non è riuscito, devo dire che il matrimonio, guarda lì, è un disastro, è dappertutto, guarda, ci si separa. Proprio la vostra sofferenza vi ha fatto intravedere il progetto alto. E il progetto alto è quello di un amore grande, quello di un uomo e una donna che dicono la bellezza di Dio. Il vostro venir meno, il non esserci dell'uomo e della donna, vuol dire che ha fatto sparire la bellezza del progetto di Dio. Siccome la mia vita di coppia è finita male, caro Dio, non posso dire che il tuo progetto sia bello. Anzi, proprio perché sullo sfondo negativo della mia storia devo constatare le cose brutte, viene risalto ancor più la bellezza di ciò che deve essere il matrimonio. Voi avete ancor più chiaro come deve essere l'ideale del matrimonio. Allora, come dovete parlare della parrucchiera del matrimonio, dell'uomo-donna, dell'unità di distinzione? Come dovete chiacchierare tra amiche? Tra altre separate e separati che dicono: ah, matrimonio. Come dovete parlarne con qualche addetto ai lavori, tipo psicologi o avvocati? rischiano proprio proprio in forza dell'accompagnamento delle situazioni difficili, finire con un giudizio negativo, addirittura incentivare la separazione. Non tutti i casi, per grazia di Dio. Cioè, io sono portatore positivo del progetto di Dio. Come il corpo di Cristo, anche se porta le ferite, è il corpo glorioso. Voi siete solo corpi feriti o corpi gloriosi dell'amore. E guardate che Gesù porta le ferite. Quando appare nel cenacolo, Tommaso, metti qua la tua mano, metti qua il tuo dito. È però un corpo glorioso, un corpo che non è giudizio nei confronti di Tommaso, per esempio. Quindi riscoprire alla luce della vostra esperienza che comunque il progetto di Dio ha una bellezza. Poi c'è il fatto comunque che questa immagine e somiglianza, uomo-donna, è vista e vissuta nella luce dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo illumina e rafforza il progetto originario. Forse uno Spirito Santo che non avete mai invocato nel tempo della prova perché non lo conoscevate. Ma lo Spirito Santo illumina la vostra identità. Chi è, nella luce dello Spirito Santo, il marito che mi ha abbandonato? Come tutti i maschi ti fregano. È questo? Chi è nella luce dello Spirito Santo? Allora io posso permettermi di buttare via il maschile solo perché ho trovato una persona che ha sbagliato? Quell'uomo lì è comunque amato da Dio immensamente. Quell'uomo lì che ha sbagliato, che può aver sbagliato poco o tanto, è comunque un riflesso dell'amore di Dio. Comunque un frammento di immagine e somiglianza. Magari nella vita in cui avete vissuto insieme non siete riusciti a vedere questa immagine di somiglianza. Lui non è riuscito a mostrare la sua bellezza più interiore. Ma voi adesso, nella luce dello Spirito, con separati che vogliono camminare con altri occhi, fissando lo sguardo su Gesù, cosa potete dire di vostro marito? Solo che conoscete nome e cognome, cellulare, in che vi abita, con chi è? È sufficiente questo per la vostra conoscenza? O dovete dire so, Signore Gesù che ami, so Dio Padre che tu ami mio marito o mia moglie dall'altra parte, che tu l'ami immensamente da sempre. So che tu la conoscevi prima che io la mi incontrassi. So che tu l'hai comunque amata sempre più di me. Perché Dio non smette di amare una persona. Come io se vi chiedessi, potete smettere per cortesia mezz'ora soltanto di amare vostro figlio? C'è qualcuno che ce la farebbe? Così Dio non può smettere di amare. Lui è amore, non a tempo. Allora sta amando immensamente mio marito, ma questo lo capisco, lo sento nella luce dello Spirito. Allora come parla del maschile illuminato alla luce dello Spirito? Che destino ha preparato per mio marito? Oddio, spero di non trovarmelo in paradiso. Vorrebbe dire che non sei fedele al sacramento. Oddio, spero di trovare mia moglie. Come guardo mia moglie? Mia moglie porta in sé la somiglianza con Dio. Vuol dire che è amata di Dio, vuol dire che c'è qualcosa di divino in quella moglie che mi ha lasciato. Io forse non l'ho mai visto, lei forse non si è mai neanche sforzata di capire che la bellezza divina che ha dentro di sé. Ma quella bellezza c'è ancora, io devo guardarla con questi occhi, perché anche se è coperta di sudiciume, sotto c'è l'acqua viva di sorgente, quello che la rende immagine e somiglianza di Dio. Allora la missione dei separati fedeli, in ordine al maschile e femminile, all'unità e alla distinzione, com'è? Allora deve essere un annuncio di bellezza. Per esempio, curare le vostre persone. Io non riesco a pensare un maschio separato che va via trasandato, disordinato, puzzolente, che non... No, assolutamente. Perché non c'è la moglie che ti aiuta a trovare la tua identità, o penso a una donna. per non passare, dico per le donne, ma potrebbe essere anche per gli uomini, all'eccesso opposto, che divento nel modo di vestire o di pensare o di atteggiarmi, eccetera, divento la diciottenne di turno, perché no, devi essere soltanto bella, non adolescente, bella, non giovanissima, bella, anche se hai 70 anni. Perché devo dire la bellezza femminile, non può essere che il femminile si blocca, che il maschile si blocca. Questa è missione. E intuite anche che potenza di missione è in questo contesto culturale del gender. Allora invece di discutere del gender, curate un attimo di più le vostre persone come donne e come maschi. Proprio come persone, come vestito, come viso. Curate un attimo il vostro modo di parlare sul maschile e sul femminile. Sappiate che tutte le volte che parlate male del maschile e del femminile, dell'unità e della distinzione nell'amore, parlate male di Dio. Chi l'ha fatto? Questo è il segno di dire ho una missione specifica. Comodo dire adesso il nostro parroco c'è presidente nel consiglio pastorale, quindi finalmente abbiamo una missione. Finalmente hai il capo. Dovevi essere sorgente, si è messo un bel tappo, adesso faccio quella cosa lì, faccio catechismo, quindi sono a posto. No? Voi siete sacramento 24 ore al giorno e lo siete dentro i vostri corpi. Non è che si è consacrata la relazione, rotta la relazione e svaniscono i corpi. Siete consacrati dentro la vostra relazione di maschio, di femmina, che cantano la bellezza sia della distinzione come dell'unità. Vi è entrata questo aspetto di missione, che è tipico, dovrebbe essere con degli sposi. Io li considero, gli sposi dovrebbero essere, e quindi anche voi, i profeti della bellezza del progetto originario. E Dio vive di aver fatto una cosa molto bella. Invece oggi le profezie sulla bellezza del maschile e del femminile dobbiamo cercarlo nelle riviste. E ti fa vedere la bellezza di una donna dalle scarpe che porta. Capite come siamo stravolti? D'altra parte noi non siamo capaci di vedere la bellezza di Dio. Il secondo aspetto. Voi avete ricevuto un sacramento per il quale, l'ha spiegato bene Don Carlo ieri, per il quale partecipate all'unione, all'unità, alla comunione d'amore, all'alleanza di amore che c'è fra Dio e l'umanità, fra Cristo e la Chiesa. Fra Cristo e la Chiesa. La vostra relazione è stata consacrata per dire questo amore. E qui secondo me è il cuore ovviamente del sacramento del matrimonio, è la parte più bella, perché immagine e somiglianza la diamo in comune con tutti. Chiunque, anche un convivente, è immagine e somiglianza. Anche un risposato è immagine e somiglianza. Cos'hanno di nuovo gli sposi cristiani in ordine all'immagine e somiglianza? Che hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo. E quindi nella luce dello Spirito guardano il maschile e il femminile in un modo diverso. Grazie. Qui invece entriamo nel cuore dello specifico del sacramento. Come Cristo ama la Chiesa, come Dio ama l'umanità. Avete dentro di voi la potenza, la grazia, la forza, l'energia per amare. Vi ricordate la citazione che vi ho dato ieri della Familiaris Consortio? Lo spirito che il Signore fonde dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi, capaci, potere, forza, energia, capaci di amare come Cristo ha amato. Questa capacità di amare come Cristo ha amato si è spenta con la separazione. È entrata in ibernazione, è stata messa sotto sale. Cioè continua la missione. Ed è proprio quella che continua. E continua passando per la via stretta della croce. Perché voi quando parlate di come Cristo ama la Chiesa, voi lo dite dall'alto del crocifisso. Ma la vostra crocifissione, come diceva Don Carlo, deve essere quella delle braccia aperte. Questa è crocifissione. Non vi hanno crocifisso le mani sui fianchi delle gambe o dietro la croce. Mi danno crocifisse così, certo, allora è braccia aperte. Vuol dire che sono chiamato a dire come Cristo ama la Chiesa fino a dare tutto di me. Mi viene in mente che in quella citazione, subito dopo, c'è un richiamo molto bello al fin dove si ama. Quando dice, lo Spirito del Signore fonde, abbiamo già detto, l'amore coniugale, subito dopo, raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinato. Quindi siete chiamati a una pienezza. La carità coniugale, che è il modo proprio specifico con cui gli sposi partecipano e sono chiamati a vivere la carità stessa di Cristo che si dona sulla croce. Allora i separati, secondo me, sono quelli che toccano il vertice delle nozze, del come Cristo ama la Chiesa. E da quel vertice diventano distributori di questo tipo di amore, come Cristo ama la Chiesa. Allora, mio marito e mia moglie, come Cristo ama la Chiesa, il marito che mi ha lasciato, come Cristo ama la Chiesa, mia moglie, come Cristo ama la Chiesa, attenzione, i miei figli, come Cristo ama la Chiesa, il mio parroco che non capisce niente, come Cristo ama la Chiesa, quei preti che avete più volte invocato, voi siete chiamati a dire questo amore, ma con i fatti, se il parroco deve trovare ogni parrocchia che ama come Cristo ama la Chiesa, siete voi. Come Cristo ama la Chiesa, la mia diocesi. Proprio fuoco ardente, io sono lì, separato, e so cosa vuol dire amare chi ti ha tradito. E se sai amare chi ti ha tradito, come puoi non amare quel prete, quel gruppo, quella situazione, quella difficoltà, quel fallimento di parrocchia, di gruppo, di tutto quello che vuole fare? Capite che avete due metri, due misure? Perché sì, certo, io, con mio marito ho perdonato tutto, sono sì, però tuo parroco glielo fai pagare. A quel gruppo là non lo puoi più vedere. Cioè, come Cristo ama la Chiesa, è veramente qualcosa che deve penetrare dentro di voi. È il sacramento del matrimonio. Quindi, io vedo in futuro sposi che dicono la bellezza delle nozze proprio nel momento in cui vivono la loro missione in pienezza. Quindi c'è proprio un cammino di crescita in questa dimensione fortissima dell'essere come Cristo ama la Chiesa. Allora pensate, no? Mi viene sempre in mente, portate pazienza a voi donne, no? La sala d'attesa lì della parrocchia. Pensate a quanti discorsi vengono fuori sulla Chiesa, sui preti pedofili, su tutto, quante cose vengono fuori. Dentro di voi dovreste ripetervi come Cristo ama la Chiesa. Allora o il silenzio o dico la mia parola per dire come Cristo ama la Chiesa. Sì, perché non dovete essere dei scemi che dicono, oh no, ma che no, non è vero, sai, no. Bianco è bianco e nero è nero. Sì, comunque io lo amo, comunque io la amo. Che serve che diciate ai vostri ex coniugi, comunque io lo amo ancora, se poi non sapete dire lì, con Cristo comunque io la amo questa Chiesa. Ma chi glielo deve dire alla Chiesa, comunque io la amo? Io vorrei vedere, questo è il vero martirio, non è solo una donna, un uomo che ti ha tradito. È una Chiesa che non ti capisce, comunque io la amo. Questo è vivere fino in fondo, la bellezza, il gareggiare nell'amare, sempre di più, comunque io la amo. Discutono sulla parrocchia che non funziona. Sì, è vero, guarda, sì, mi sono accorto anch'io perché mio figlio è andato al gruppo adolescenti, però non funziona, anzi, non si sa che cosa fanno. Comunque io questa parrocchia la amo perché so che c'è la presenza di Gesù. Ah, questo sì. Cioè, vedere anche le cose storte, comunque io la amo, come Cristo ama la Chiesa. E poi c'è l'altra dimensione, notate che voi partecipate di questo amore, condividete, siete in società con Cristo per dire quanto Lui sta amando la Chiesa. Non spiegheremo mai abbastanza la bellezza del sacramento del matrimonio. Poi c'è l'altro volto, no? quello che viene ricordato solitamente nelle definizioni della grazia del sacramento dei nozzi. Attualizzano, ripresentano, partecipano dell'amore che unisce Dio all'umanità. Dio come ha amato l'umanità, fino all'incarnazione, passione, morte e risurrezione. Come Dio ama l'umanità, perché Dio ama l'umanità. Non c'è un embrione concepito che non sia amato da Dio da sempre e per sempre. Non c'è un uomo al mondo che non sia amato da Dio da sempre e per sempre, anche se lo affida alle nostre braccia. Come affida un bimbo alle braccia di una mamma, così affida ai cristiani, al corpo di Cristo che è la Chiesa, affida ogni uomo, ogni donna. Allora come Dio ama l'umanità? Io partecipo dell'amore che Dio ha per l'umanità. Quindi io, tra virgolette, incarno, continuo il mistero dell'incarnazione di un Dio che vuole posare il suo sguardo su ogni uomo, su ogni donna. Ma allora io devo convertire il mio sguardo. Allora devo diventare lo sguardo di Gesù su ogni persona, su ogni uomo, su ogni donna. Quel guardando a Gesù trasforma il mio sguardo, perché io so che ogni uomo, ogni donna è amato da Dio infinitamente. E Dio vuol far sentire a qualsiasi uomo che passa per strada, sei amato da Dio. E non ha bisogno di preti che vadano in giro per le strade a dire Dio è amore, ha bisogno di sguardi di tenerezza che si posano su una persona o sull'altra, ha bisogno di una mano che si allunga, di un saluto che viene dato, di un'accoglienza che viene data, ha bisogno di questo. Dio vuole dire il suo amore all'umanità, ha scelto il sacramento per dirlo. Siete sacramento dell'amore di Dio, ma è Dio che vuole toccare attraverso la vostra carne ogni persona che vi è attorno. Teoricamente, perché poi sappiamo quanto siamo deboli, non dovreste più guardare nessuno senza che il vostro sguardo sia prestato a Dio che vuole guardarlo con amore, senza giudizio. Oggi pomeriggio, quando tornerete sulle macchine, in treno, in aereo, eccetera, ogni persona, io sono lì per guardare ogni persona con la tenerezza di Dio. Se lo guardo con la tenerezza di Dio, allora sarò pronto a dare una mano, se occorre portare, spostare una valigia, se occorre fare un favore, perché sono lì, presenza dell'amore di Dio, partecipo dell'amore di Dio per l'umanità. Siete il sacramento permanente di Dio che ama ogni uomo, ogni donna. Si è forse chiuso questo con la separazione? No. Questa missione è attiva, precisa. Se mi piacerebbe continuare, ma vengo travolto da più, è meglio che cambio argomento. E un terzo passaggio. Paternità e maternità. E adesso certamente non posso più avere figli, anche se sono ancora giovane. Potrei averne, avrei voluto negli altri figli, ma non... Oppure pensate al dramma che tanti di voi vivono, di vedere poco i figli o di vederli per nulla. Alla fatica, sentivo la drammaticità di qualche vostra storia, proprio che veramente colpisce. Ma la vostra paternità è stata spenta con la separazione? Voi siete soltanto padri di quel figlio, se c'è, se ci sono, è finita lì col tentativo di prendervi qualche spazio, no? Qualche boccone di presenza dei vostri figli quando ci sono, se ci sono. O invece con il sacramento del matrimonio voi siete entrati dentro la fecondità di Dio. I figli sono segno della fecondità, non sono tutta la fecondità. Non è che perché che la fecondità di una coppia si riduce al numero dei figli se ci sono, quando ci sono e finché ci sono, perché poi a una certa età vanno fuori e allora ho i nipotini. Ma è qui la paternità si trasforma in nonnità. Con tutta la bellezza di essere nonno. Oppure, la mia paternità, visto che adesso non c'è la maternità, indispensabile in una reciprocità perché ci sia la più corretta, la più bella educazione, no? Di lui e di lei, padre e madre. Non essendoci più lei, io sono, come esercito la mia paternità? Se non c'è più lui, come esercito la mia maternità? E tutto qui, si è bloccato, si è inceppato il meccanismo? O invece proprio nella misura in cui vivete questa restrizione, tra virgolette, perché ho visto che voi per certi versi soffrite di più per la mancanza o per le difficoltà nei rapporti con i figli che per il fatto di aver perso una moglie o un marito. Così l'ho respirato fra di voi. E che è tutto dire. Allora, proprio dentro la paternità e la maternità, dobbiamo solo con i separati andare a vedere la candela spenta, la non luce, o dobbiamo vedere spazi ulteriori di vita e di testimonianza. Perché la vostra è paternità e maternità sacrificata, tra virgolette, costretta, no? Ristretta, costretta. È proprio qui invece che voi dovete vedere, ma io ero chiamato solo a questo. O attraverso i miei figli io dovevo incominciare a vedere che non ho solo un figlio di Dio, ma ci sono tanti figli di Dio. È figlio di Dio mio figlio, è figlio di Dio anche il figlio di mia cognata, è figlio di Dio anche il figlio del fratello, del marito che mi ha tradito, che io non voglio più vedere. Figlio di Dio anche quello. Tu sei chiamato con il cuore ad essere concentrato solo sui tuoi figli, oppure ad aprire il cuore e a renderti conto che tutti sono figli di Dio e tu sei il segno di questa paternità. Voi siete segno di questa maternità. Chi deve mostrarmi che la Chiesa è madre? La madre superiore, il sacerdote, il gruppo che mi accoglie, o sono chiamato a scuotere padri e madri perché per le vie di un paese all'interno della vita parrocchiale mi dicono Dio è padre, Dio è madre, ma guarda queste mamme qua, una l'altra interessata, che non si guardano con gelosia o apro e chiudo subito questa parentesi, no? che lavorano per la parrocchia, che si mettono insieme, che guarda questi papà, che dicono che Dio è papà, che Dio è mamma. Noi abbiamo lasciato al prete in predica a dire che Dio è padre, a raccontare la parabola dei due fratelli, di un padre che accoglie sempre. Perché non c'è l'attenzione a tutti i figli? Perché la mia paternità e maternità ristretta non diventa paternità e maternità grande? Perché non so guardare attorno e vedere tutti i figli di Dio? Allora io divento padre. Voi sapete cosa vuol dire quando si diventa papà, si diventa mamma, perché non c'è nulla che può far capire se non quando nasce il figlio. Percepisci cos'è diventare mamma, diventare papà. Penso a quanti papà mi hanno raccontato, non solo il fatto di assistere mia moglie al parto, ho capito cosa vuol dire diventare papà. Avere un bimbo fra le braccia, sono diventato papà. È proprio un luogo che voi avete sperimentato. Ma questo non avverrà finché non cominciate a guardare, anche qui, guardare attorno e dire, ah, quello è il figlio di Dio. Allora ho un debito di paternità e di maternità. Quanti orfani ci sono? Orfani, capite bene, non di padre e madre fisico. Quale crisi di paternità c'è e maternità in questo momento? Dove sono i padri? Dove sono le madri? Se scoprissimo quello che Dio ha messo nel cuore, che poi non vuol dire, attenzione, allora facciamo riunioni, facciamo novene, no. Fate le cose da laici. Allora vuol dire che il mio cuore è attento al vicino di casa, a quell'altro bambino, a quell'altro ancora, lo chiama per nome, no? perché siete diventati, perché quella persona lì è persona, è figlio di Dio, e allora voi guardandolo come figlio, in quel momento diventate, avete una percezione di paternità e maternità che va al di là. Allora voi non siete maternità e paternità chiusa, siete paternità e maternità che, essendo passato dalle strettoie della croce e della tomba, cogliete ancora di più una maternità e paternità che è chiamata ad allargarsi. E questo non lo può fare chi non entra dentro questa ricchezza, chi non guarda con gli occhi dello Spirito. Poi c'è l'altra dimensione, quella della fraternità, della sororità, che è strettamente legato a quanto ho detto finora. Cioè, ogni figlio nasce fratello, non esiste figlio, anche figlio unico, che non sia fratello. Allora che voi che cominciate da separati figli ad avere un'altra visione, cominciare a educare i vostri figli, così vi educate anche voi a guardare gli altri come fratelli. Sai che papà e mamma, noi due, anche se abbiamo litigato, siamo separati, sai che per il battesimo siamo fratelli in Gesù. Gesù è il nostro fratello più grande, il primo dei fratelli. Siamo uniti a Gesù. Sai che ogni persona che vediamo, anzi ti porto a messa la domenica per contare, ti aiuto a contare quanti fratelli abbiamo. Che poi ci ritroveremo tutti nella famiglia grande. Oppure andando per la strada, guarda che anche quello è tuo fratello, tua sorella. Educatori della famiglia grande. Questo è chi si è sposato in chiesa, come Cristo ama la chiesa. Educatori di famiglia grande. Formatori di fratelli e sorelle. Accompagnatori di fratelli e sorelle. Non ripiegatevi unicamente su vostro figlio o sui vostri figli. Sappiate portare anche loro dentro un orizzonte più grande. Poi c'è un altro aspetto che va ricordato, ed è quello che voi per il sacramento del matrimonio siete costituiti chiesa domestica. Chiesa domestica vuol dire che, siccome c'è una unità di persone che si è promesso amore, anche se uno dei due è scomparso dall'orizzonte, permane la grazia del sacramento. In forza del sacramento voi continuate ad essere chiesa domestica. Se voi vivete, voi personalmente, continuate a vivere il sacramento, che vuol dire una unità con vostra moglie e vostro marito che avete lasciato, voi continuate ad essere chiesa domestica. C'è una presenza di Gesù. Gesù si è legato. Mi riferisco particolarmente al Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, numero 48, dove si legge: la famiglia cristiana renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore del mondo. Questo svanisce per la coppia di sposi, per il separato fedele. Allora, per abbreviare i discorsi, la mia casa può diventare il luogo dove le persone possono incontrare Gesù. Posso far fare l'esperienza di Gesù. Però attenzione, come si fa fare l'esperienza di Gesù? Che vengono in casa e trovano una tovaglietta, le candele, il quadro della Madonna, lì sull'altare, dicono: vieni, guarda. No. Fanno esperienza di Gesù del come sono amati, come sono accolti, il caffè che fate, se è buono, la cena che offrite. Cioè, usate i vostri strumenti, le vostre case, non come luoghi del pianto, ma le vostre case come luogo per partecipare ad altri le vostre nozze con Gesù. La bellezza delle vostre nozze con Gesù, la presenza di Gesù, senza parlarne, perché le vostre sono parola carne, parola parabola, non sono parole raccontate. quando vorranno la parola annunciata, saprete dirla, ma prima deve passare dall'incarnazione, parola carne. Siete carne di Gesù, scusate tra virgolette, no? Che fa sentire la vicinanza, l'accoglienza, vengo a mangiare a casa tua, Zaccheo scendi, chi mi ha toccato, fate sentire la tangibilità dell'amore di Gesù. E ovviamente qui, meglio ancora se vi muovete al di fuori del circuito, perché capite, quando vi muovete nell'ordine, ho chiamato la mia amica, abbiamo fatto una bella cenetta, sì, ma questo si chiama ammirabile commercio. Io ti do, tu mi dai, io ti do e tu mi dai, io ti do amicizia e tu mi la dai, io ti do e tu mi dai, e giocate così. Ma poi quando si va nell'altra vita che si gioca in tre, voglio vedere come fate se avete imparato a giocare solo in due. Cioè si tratta di dire a casa mia comincio ad invitare qualcuno che fa parte di un gruppo, dell'altro, guarda, mi piacerebbe, guarda, vorrei, magari non solo, soprattutto se sono uomini e voi siete donne, non invitate uomini soli, perché vi tirate la zappa e anche l'aratro sopra i piedi. Ecco, se siete uomini e invitate a casa una donna da sola, fate altrettanto, magari più rozzamente di quanto fanno le donne. Cioè, capite bene, qui occorre scaltrezza, no? Bisogna essere astuti come i serpenti, questo caso qua, il sapere, no? Due, tre, ma è bello dire, partecipare alla gioia, perché facciamo festa, perché il compleanno del parroco, fate quel che volete. Insomma. L'importante è che la vostra casa sia il luogo della confidenza, dove il telefono si paga la bolletta per il regno di Dio. E se la bolletta è alta, il regno di Dio costa caro, bisogna fare. E così il cellulare, cioè la laicità delle vostre cose, ti accompagno io a fare la spesa, vengo anch'io, posso, guarda, faccio io un'ora d'assistenza, tu sta a casa che hai il bimbo piccolo, vengo io un'ora all'ospedale, sto lì finché tu vai a casa a mangiare o vai a prendere. Proprio questo, capite, vuol dire essere lì a costruire chiesa, quella bellezza che avete di Gesù, è un Gesù che costruisce comunità attorno, costruisce rete. E poi c'è un altro aspetto che secondo me è bello e che voi particolarmente dovete metterlo in atto, ed è quello dell'annuncio della famiglia definitiva. E qui è una chiamata grande, io vedo che c'è tanta fatica a entrare dentro quest'ottica, e sì che voi avete un piede di là, per certi versi, di più che non una vedova. Perché, scusate, il linguaggio mio è sempre così troppo familiare, perché una vedova è costretta a pensare quando vedrò di nuovo mio marito, mia moglie, quando sarò di là, lui è di là, quando anche noi, cioè si crea. Voi, il vostro sposo, non è un marito o una moglie che avevate prima, che è qui sulla terra e fa ben altra vita. Il vostro sposo è il Signore Gesù. Nel sacramento delle nozze avete riscoperto il legame con Lui. E sapete che il vostro matrimonio è stato scritto in cielo, perché come Cristo ama la Chiesa, non è scritto nel registro parrocchiale, è scritto nel cuore di Dio. Quindi io entro dentro l'eternità. Qui mi piacerebbe portarvi i testi, ma potete trovarli in giro sulle cose che ci sono sul sito Mistero Grande. Se voi vedeste quanto il rito del matrimonio, anche il nostro rito latino, ma ancor più i riti orientali, l'ortodosso, l'armeno, il copto, quanto e come il rito del matrimonio è intessuto di vita eterna. Quando con i vostri cari potrete godere il cielo? Perché la mia famiglia è principio di un'altra famiglia, è principio di altre cose. Io non sono l'incompiuta. Un'opera che è stata dimezzata, che è stata interrotta perché l'artista è morto. Incompiuta perché mio coniuge se n'è andato. Non, nessuno di voi è opera incompiuta, perché la compiutezza è là. Anche se voi dite, ma se una volta siamo stati insieme, insieme anche con mio ex marito, ex moglie, eccetera, e i figli, che bello, bellissimo. Ma non è quella la compiutezza, è di là la compiutezza. La mia famiglia è l'imprincipio, l'accendino del fuoco delle famiglie eterna. Cioè, faccio famiglia, facendo famiglia imparo a familiare, a far famiglia grande. Ah, bello! E allora mi accorgo che la mia famiglia è annuncio di quella famiglia definitiva. Le mie nozze sono incominciate, anzi è il tempo del fidanzamento, potremmo dire. Perché là capirò lo scopo della mia famiglia. E davanti a quello scopo della famiglia, nessuna delle vostre famiglie è fallita. Qui in questo caso è sbagliato usare la parola fallimento. Perché è apparente fallimento qui sulla terra, ma non esiste una famiglia fallita di là. Perché anche le mie lacrime che non sono state mai lette da mio marito o da mia moglie, anche i miei fallimenti con mio figlio perché si è drogato, perché... tutto finalizzato a quella famiglia. Le tue lacrime sono spazio prezioso in paradiso, perché tu hai cercato con la tua volontà, col tuo servizio, di costruire la famiglia grande. Cioè non va perso nulla, non va perso nulla, non c'è nulla da buttare nella vostra storia. Perché la famiglia da costruire è quella, e tutti siamo in quella direzione. Allora diventa straordinaria, e qui i separati dovrebbero proprio andare a messa la domenica danzando e tornare facendo le capriole di gioia. Perché? Perché la messa domenicale vado a vedere qualcosa di quello che sarà la mia famiglia. No, qualcosa, ma mio figlio mi ha telefonato, mia moglie, no. Vado a vedere qualcosa che sarà la mia famiglia, una tavola sola. Ah! Non più solo con mio marito e mia moglie che non capisce niente, i miei figli, una tavola sola, la famiglia grande, un solo pane, un solo padre, tutti fratelli, uniche nozze con Gesù, un corpo solo, tutti quanti. Oh, pazzia divina d'amore. Allora scopro che non ho mai perso tempo nella mia vita quando era fatto con la buona intenzione di costruire quella famiglia, e io voglio andare a messa la domenica e contare i miei fratelli, sono pochi, sono tanti, so che la mia famiglia non coincide più col mio ex, con la mia ex, col mio figlio che non capisce, quell'altro, so che la mia famiglia non è questa, questa è l'inizio, io posso aver sbagliato, ma ho un'altra famiglia, ho un'altra famiglia, ho un padre, li godete, entrate dentro l'Eucaristia Domenicale, che è di una forza unica, di una bellezza unica. Lì troverete solo alle vostre anime, lì capirete che fraternità, sororità, paternità, maternità, lì trovo una loro compiutezza, lì troverò come Cristo ama la Chiesa, e guardo quello che la sia, come Cristo ama la Chiesa, e vorrei impanarmi di quel pane consacrato per essere fuori anch'io, pane donato, pane consacrato, pane di... perché voglio costruire quella famiglia, quella della domenica voglio costruire, non la mia famiglia. Quando il vostro obiettivo non sarà più la vostra famiglia, ma la famiglia della domenica che anticipa la famiglia definitiva, allora a quel punto sarete risorti. Comincerete un'altra vita. Allora vi accorgerete che sarete fiori sbocciati per sempre, che camminerete su strade sospese nell'aria, che sentirete musiche e poesie che non appartengono più a questo mondo, e non avrete timore. Perché sarete certi che quelle musiche possono essere capite solo nella fede, che quelle strade possono essere percorse solo nella fede. E non avrete timore di chi vi condanna, di chi vi giudica, di chi vi dice ma dai, risposati. Perché questa missione è capita solo da chi ha la fede. Basta pretendere che gli altri credano per avere consolazione. Vai a messa la domenica. È il primo Cristo che non ha preteso che gli altri credano per dare il suo pane. Non ha aspettato che gli altri credessero per dire questo è mio corpo, questo è il mio sangue. E io aspetto che gli altri credano perché capiscano che io sono un separato fedele. Non vai a fare un po' di adorazione, ti manca ancora tanto. Nell'Eucaristia domenicale scopro la mia famiglia. Non lo farete in un giorno, neanche in un mese, tranquilli. Ma se vi lascerete accompagnare da colui che attira a sé, vi accorgerete come puntare a questa famiglia definitiva darà veramente significato ai vostri alti e bassi, alle vostre disperazioni, perché capirete che di là non va perso nulla. Può valere la pena anche vivere in un buco per tutta una vita, vivere nella povertà estrema come ha vissuto Francesco o Chiara, perché? Perché quella famiglia ha senso. Allora capite, Francesco che ha costruito quella famiglia, Chiara che ha costruito quella famiglia di suore, perché? Perché era tutto destinato di là. Cogliete questa missione specifica, no? Non siete accorti quali aspetti, quali prospettive, no? Immagine e somiglianza, maschio e femmina, unità e distinzione. Quale testimonianza? Anche del separato. Come Cristo ama la Chiesa, come Dio ama l'umanità. Paternità e maternità nuova. Fraternità e sororità. La mia Chiesa, la mia casa, piccola casa, ormai dove sono, monolocale. Però il monolocale, piccolo dove vivo, sacrificato, brutto, magari non tanto pulito, il mio monolocale ha visto il paradiso. E allora è il più bel balcone del mondo. Amen.